cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Con cosa apriamo questa nuova settimana di K? La iniziamo festeggiando il compleanno di un grande scrittore contemporaneo, Julian Barnes, che oggi compie 80 anni. E domani esce in italiano il suo nuovo libro, Partenze. Ne parleremo con la giornalista culturale di Repubblica, Raffaele De Santis. Negli anacardi, verso le 17:20, parleremo ancora di letteratura, prendendo spunto da una conferenza che si terrà al liceo di Bellinzona fra poco, un'ora e mezza circa. Il tema è intrigante. Come hanno raccontato l'era spaziale, quella che ci ha visto andare sulla Luna, insomma, i grandi scrittori italiani? Sarà nostra ospite la relatrice della serata, la professoressa Alessandra Grandelis. Poi andiamo al cinema a riscoprire alcuni dei film italiani più memorabili, non solo della commedia all'italiana, firmati da quell'Ettore Scola che ci lasciava esattamente 10 anni fa. Parleremo di mostre con Daniele Bernardi, che è andato a vedere una interessante su una radio. Scopriremo quale fra poco. Ci sarà anche un piccolo spazio per un po' di mistero e anche un po' di terrore, non aggiungo altro. Chiuderemo la puntata con K e Spalla con Damiano Realini. La puntata invece si apre, musicalmente parlando, con un paio di giovanotti, insomma, perché assieme non arrivano nemmeno a 60 anni, il cui talento chitarristico è talmente smisurato che da una parte puoi solo godere enormemente, dall'altra, da presunto suonatore di 6 corde, parlo per un amico, insomma, non puoi che maledirli proprio a pieni polmoni per quanto sono esageratamente bravi. Loro sono Matteo Mancuso e Antoine Boyer, con un pezzo uscito alla fine della scorsa settimana, Isla Feliz.
Thank you.
Quando si dice l'eccellenza mediterranea, due eccellenze mediterranee, perché qui abbiamo Matteo Mancuso dalla Sicilia e Antoine Boyer dalla Francia, con un pezzo che è appena uscito, Isla Feliz, è la prima volta che collaborano e viene da dire, beh, fatelo più spesso perché il pezzo è veramente notevole. Bene, passiamo alla prima pagina di K. Oggi, 19 gennaio, un grande scrittore inglese, pluripremiato, plurilaureato, Julian Barnes, compie 80 anni e domani Einaudi pubblica il suo ultimo libro, Partenze. Potevamo farci sfuggire un'occasione, una combinazione così sfiziosa? No, ovviamente no. E per parlare di Julian Barnes, del suo ultimo libro e non solo, abbiamo il piacere di ospitare Raffaella De Santis, giornalista di Repubblica, che pochi giorni fa, venerdì scorso per la precisione, ha pubblicato una bella intervista con lo scrittore inglese. Raffaella, benvenuta a Rete 2.
Ma grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora Raffaella, poi torniamo sull'intervista in sé, però parliamo subito di Partenze, il libro che è in uscita appunto domani, pubblicato da Einaudi, come praticamente tutti i libri tradotti in italiano di Julian Barnes. Sveliamo subito cosa rappresenta questo Partenze per lo scrittore.
Allora, Partenze è un libro in realtà molto tipico di Julian Barnes, che ha proprio il suo stile e la sua impronta. Rappresenta un punto, non vorrei dirlo, ma di arrivo, perché poi come racconto nell'intervista e come racconta lui stesso in questo libro che è un memoir, questo sarà l'ultimo suo libro, non ha intenzione di scriverne altri. È un libro, devo dire, che cattura, perché almeno per gli amanti di Barnes, è strutturato in più parti. Quindi c'è una prima parte molto saggistica in cui si parla di memoria, ci sono poi invece delle parti più autobiografiche in cui racconta gli anni dell'università ad Oxford e la storia d'amore tra due suoi amici, storia per la quale lui era stato una specie di galeotto, li aveva fatti incontrare in realtà, e poi racconta le vicissitudini di questa storia, ma diciamo che è un libro che gira intorno al tema della vecchiaia e della malattia, perché questo poi è il centro di questo libro, in cui Barnes si racconta e racconta purtroppo questa forma rara di leucemia che l'ha colpito.
Ecco, dall'intervista pubblicata Raffaella venerdì scorso su Repubblica abbiamo ovviamente tratto diversi spunti e ci sono delle risposte da applauso a scena aperta. Per esempio, quando parla di memoria, lui che oggi compie 80 anni, racconta di quella volta che parlando con un neurologo si rese conto di non ricordare la parola neurologo. Humor inglese ai massimi livelli. Poi c'è una lucidità quasi chirurgica, direi. Per questo direi addirittura commovente, quando parla dell'ultima fase appunto della vita, quando dice che l'idea del vecchio sereno è una costruzione sociale, ci si aspetta che gli anziani si comportino con dignità e modestia, mentre spesso sono arrabbiati. Allora, a titolo personale, qual è il tratto della scrittura di Barnes che ti colpisce di più?
Allora, di questo libro intendi?
In generale, ti direi in generale.
Barnes non è un autore facile, diciamo, no? Un autore che ha un'impronta, infatti lo descrivo anche come il più francese degli inglesi, è un autore che scrive dei libri ibridi, quindi se dovessi dire il suo tratto è proprio questa capacità di passare dalla riflessione al romanzesco senza interruzione di continuità. Questa cosa può infastidire alcuni lettori, invece può sedurre e conquistare i suoi lettori più cari, i suoi ammiratori. Per me questo è un pregio, quindi amo moltissimo Barnes e mi piace il fatto che anche in questo libro passi da riflessioni appunto sulla memoria. Dico solamente che questo libro inizia con una riflessione sulle neuroscienze e poi scivola su Proust e poi scivola sui ricordi personali, quindi questa capacità qui mi piace moltissimo.
Allora, domani, lo abbiamo detto, esce Partenze, ma se dobbiamo recuperare un po' di basi barnesiane, con quali libri ci consigli di cominciare, Raffaella?
Ma io ho un libro che ho amato moltissimo, è Il senso di una fine, quindi inizierei da quello, e poi anche Livelli di vita o Il pappagallo di Flaubert, sono i tre titoli che sono nel mio cuore della biblioteca di Barnes. livelli di vita, accenno qualcosa in più in questa intervista, perché lui racconta la storia d'amore con sua moglie, Kavanagh, era una grande editrice, e racconta anche il lutto che qualche anno fa l'ha colpito, una malattia molto molto veloce, quella di Pat, che l'ha consumata nel giro di 37 giorni, e quindi Barnes si è dovuto abituare a vivere senza un amore, l'amore di una vita, in un tempo brevissimo, e l'attraversamento del lutto è raccontato in livelli di vita.
Ecco, a titolo personale, proprio da giornalista, quante volte hai avuto modo di intervistare Barnes?
Allora, sicuramente, guarda, adesso sicuramente due, ma potrebbero essere anche tre, direi tre. E l'ultima è stata 2 anni fa. E non ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona, questo mi dispiace moltissimo, però l'ultima volta che l'ho intervistato è stata sempre un'intervista molto molto lunga, infatti ci ricordavamo benissimo di quell'intervista e entrambi. È stato 2 anni fa, quando è uscito il libro Elizabeth Finch, che è un altro libro molto bello, però non è un memoir, è un libro, una storia, un romanzo vero e proprio.
Ecco, dall'intervista sembra proprio che sia uno assolutamente allergico alle banalità, cioè le risposte sono sempre veramente interessanti, intriganti e spesso sorprendenti, e hai avuto la stessa impressione, immagino.
Sì, questa è la cosa che mi piace di più di Barnes, non solo è allergico alle banalità, ma questa capacità di ironizzare con eleganza anche sulle cose più difficili, senza però ribaltare completamente il tavolo, e questa l'eleganza, no? Perché poi l'ironia delle volte può essere una deflagrazione troppo forte, invece nel suo caso ha proprio all'equilibrio giusto. Ecco, non era facile parlare della malattia, parlare della morte, parlare del tempo che passa, della memoria che si fa più labile, e anche di quel passaggio che te citavi della rabbia, cioè il fatto comunque di ritrovarsi ad invecchiare e non aver conquistato quella saggezza che tutti vorrebbero che tu avessi, no? Ma questo è un modo per ribaltare i luoghi comuni, ma anche per dire la verità, per essere veri.
Benissimo, allora ricordiamo che Partenze, ultimo libro di Julian Barnes, è in uscita domani. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare Raffaella De Santis, che ha intervistato Julian Barnes poco tempo fa. Raffaella, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille, davvero, grazie a voi. We'll be right back.
La conquista dello spazio è spesso raccontata attraverso date, missioni, ma accanto alla storia ufficiale, quella delle imprese scientifiche e tecnologiche, esiste un'altra narrazione meno nota, quella degli scrittori. Nel secondo Novecento, mentre l'uomo guardava per la prima volta la Terra dalla Luna, molti autori, soprattutto italiani, hanno osservato lo spazio come un nuovo orizzonte simbolico, capace di riflettere entusiasmi e paure, promesse di progresso e inquietudini profonde. Il cosmo diventa così una specie di specchio attraverso cui interrogare la modernità, la tecnica, la trasformazione del mondo nella dopoguerra. A questa controstoria, chiamiamola così, letteraria della conquista dello spazio, è dedicata la conferenza di questa sera al liceo di Bellinzona, che si terrà fra poco alle 18.30, quindi meno di un'ora e poco più, diciamo così, curata dalla professoressa Alessandra Grandelis, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova, studiosa del Novecento e curatrice di importanti edizioni dell'opera di Alberto Moravia. Nel suo libro Il telescopio della letteratura, edito da Bompiani, Alessandra Grandelis mostra come la scrittura abbia saputo tradurre l'avventura spaziale in un'esperienza critica. Ed è appunto con noi Alessandra Grandelis e la accogliamo naturalmente su Rete 2.
Buonasera a tutte, buonasera a tutti e grazie davvero per questo invito.
Si figuri. Allora, partiamo subito dal titolo della conferenza. Parla di una controstoria letteraria. In che senso la letteratura può offrire una prospettiva alternativa rispetto al racconto scientifico delle missioni spaziali? Che cosa cambia quando a raccontare la conquista dello spazio sono gli scrittori e non gli storici o gli ingegneri?
Beh, innanzitutto dobbiamo tenere presente che la letteratura racconta attraverso quelli che sono i propri mezzi, i temi, i generi letterari, i modi proprio stessi in cui racconta, le forme, lo stile. E questi sono mezzi che mettono in luce aspetti della realtà che molto spesso sfuggono alle altre discipline e che invece diventano disvelanti proprio nel nostro rapporto con il mondo, in questo caso addirittura con l'universo. E in questo modo davvero la letteratura, rispetto a quelle che sono le narrazioni ufficiali, riesce a recuperare ciò che anche è rimosso, ciò che è represso dalla storia ufficiale. Io credo che tutto questo sia molto importante al giorno d'oggi, perché noi stiamo vivendo, no? Come si dice da tempo, un rinascimento spaziale, si parla sempre di più di New Space Economy, imprenditori come Elon Musk stanno portando per la prima volta nella storia con i loro mezzi privati gli astronauti sulla stazione internazionale e si progettano, no? Viaggi ovviamente per miliardari, per poter vedere la meraviglia del nostro pianeta, la cosiddetta veduta d'insieme, la curvatura della Terra. Ecco, si parla, no, di colonizzazione dello spazio, davvero di nuove terre da conquistare. Qualcosa di importante sta avvenendo sopra le nostre teste e io sono convinta che la letteratura davvero ci dia i mezzi per poter essere più attrezzati, per poter entrare con maggior consapevolezza dentro quella che è il magma della realtà.
Senta, una questione molto specifica. La letteratura italiana non ha una vera e propria tradizione spaziale, paragonabile per esempio a quella anglosassone. Prima di tutto, come si è sviluppata questa letteratura dedicata allo spazio nelle zone italofone e questa apparente marginalità è un limite o è una posizione in un certo senso privilegiata per produrre uno sguardo critico sulla conquista del cosmo?
Diciamo che gli scrittori, è vero, l'Italia non ha una tradizione né fantastica né fantascientifica solida, pochi sono gli scrittori che hanno fatto attecchire alle latitudini italiane quel tipo di letteratura, ma tanto più è importante proprio la prima fase della conquista dello spazio, quella che grosso modo si apre con la metà del secolo, ma che soprattutto diciamo vede nuovi orizzonti con il lancio dello Sputnik e fino al 1976, quando si chiude proprio questa prima fase con l'ultima missione sovietica senza equipaggio. Ecco, questa è una grande cesura storica, è una grande cesura nella storia dell'umanità e fa sì che questo tema sia un tema di carattere antropologico. Ecco che allora gli scrittori reagiscono a quello che sta avvenendo e attraverso i loro scritti, sia di carattere finzionale ma anche di carattere non finzionale, riescono a raccontare e a prefigurare addirittura quello che sta avvenendo, ma anche quello che avverrà nel futuro. Tra i tanti scrittori, ecco, che io ho affrontato in questo bellissimo viaggio, ecco, nel cosmo attraverso la letteratura, devo dire che molti testi hanno davvero prefigurato quello che sta avvenendo. E mi piace ricordare che la letteratura è un sapere reattivo, ma anche un sapere indocile, profondamente indocile. E quindi per questo ci sollecita continuamente rispetto alla realtà.
Ecco, se dovessi proprio citare un titolo che è ancora adesso incredibilmente contemporaneo, che appunto ci fa leggere le cose con sorprendente contemporaneità, cosa citerebbe?
Visto che ha citato prima Moravia, che è un po' anche che occupa un posto importante nella mia vita, ecco, io direi sicuramente che i reportage americani di Alberto Moravia vanno letti, anche perché Moravia ci pone due questioni. Dice: che cosa diventeremo se non abiteremo più questa terra e quindi saremo costretti a vivere senza gravità? Forse non avremo più bisogno degli arti e quindi diventeremo dei grandi cervelli, ma significa poi interpretare la vita solamente secondo una logica strumentale, meramente strumentale. E l'altra domanda che si pone Moravia è questa: che cosa sarà il futuro? Se lo chiede nel 1969, proprio mentre sta assistendo all'allunaggio. E forse, dice Moravia, un domani la Terra sarà dominata da una ristretta elite, appunto, di imprenditori tecnocrati che domineranno su masse sempre più inconsapevoli verso la tecnologia. Ecco, questo non significa che dobbiamo rifiutare il futuro e le novità, ma significa anche porci dei dubbi, porci delle domande. E Moravia, ma tanti altri scrittori in questo ci aiutano.
Ecco, stiamo parlando di un testo di 56-57 anni fa, giusto? Perché le ultime parole sembravano proprio la fotografia del 2026, inizio 2026. Professoressa Grandelis, è stato un piacere averla con noi. Ricordiamo che stasera alle 18.30 al liceo di Bellinzona c'è questa bella serata dedicata appunto agli scrittori italiani e il mondo spaziale. E quindi a questo punto invitiamo tutti quelli che possono farlo a venire a trovarla, giusto?
Assolutamente sì, e sarà molto bello incontrare le persone che vorranno venire e soprattutto parlare, discutere, farci comunità che si interroga.
Perfetto, grazie mille ancora e buona serata.
Grazie.
Leden we dromen, sliep in huizen die mensen. De groen leden die speren, tun in hon in graven. Hoe hebben we het praten bemachtig? Van hobbels op paden in vetten, stuuren begoemerde gatten, en de huizen magen verkrempen. Zeit die tijd kunnen we denken, schouw in vlammen in hand. We wrikken met je omkomst maar de tosken. Het wrang alarm uit onze terms. Oh, het lichaam tutta la solita. Shippie skaten op treppers. De eren brachten het tjuster. Sculpen in klanken in glazen. De mannen verrieren tussen takons. Van trennen en toeken in hetten. Het chillen acht zieken te spiegel. De eren scannen oprek. Zoom die tiet kan we vlinnen, zweef op skom de bregen, zoek je maar het leert in de nekken, de meren de lucht te laag. Oh, het lichaam, dat wat dat
water tussen een blond pot en plantenbak onder het bruin blaar van Vargier. Een moskie het terug conifeer en een oren mosk vjut van onderen diezelfde conifeer in. Ik zit met de pen in de klauwen wat dat betekent. Het is net de uitvinderij van het wijs nog een ziel die beleer in blaas werd.
Sleepy head, it's still morning.
Siamo arrivati al nostro appuntamento con gli consigli, qualcosa che insomma è legato anche a una nostra proposta, perché parlo di una nostra proposta perché oggi sul sito della cultura della RSI è stato pubblicato un bel ricordo a cura di Niccolò Lucchi, dedicato ad un grande del cinema italiano che ci ha lasciato esattamente 10 anni fa. Stiamo parlando del regista, sceneggiatore e tanto altro ancora, Ettore Scola. Vogliamo ricordare anche noi Ettore Scola e ne parliamo con un critico cinematografico, Paolo Speranza, collaboratore di Cinecritica, La Repubblica, autore del volume C'eravamo tanto amati di Ettore Scola per la casa editrice Gremese. Paolo Speranza è con noi e quindi benvenuto.
Benvenuti, grazie a voi e ai telespettatori.
Allora, diciamo subito cosa la lega a Ettore Scola. C'è un aspetto direi molto, molto terreno.
Sì, ci sono due aspetti: l'amore per il cinema, che ovviamente per Scola è stata anche un'arte, una professione, per me una passione e un impegno di studio, e anche diciamo la comune origine, perché Ettore Scola è nato in provincia di Avellino come me, e anche se da bambino si è trasferito a Roma, ma è sempre rimasto legato anche alla sua terra di origine, dove dallo scorso anno tra l'altro si svolge una rassegna a lui dedicata, curata da una delle due figlie, da Silvia Scola, che si svolge ad agosto. È stata la prima edizione, Scola prima, quest'anno Scola seconda, sarà dedicata interamente ai molteplici aspetti dell'attività artistica del grande regista, quindi anche i rapporti con la letteratura, il teatro, l'arte, perché come lei ricordava, Scola prima di essere regista è stato anche un importantissimo sceneggiatore. Pensiamo solo al Sorpasso, per citare un solo esempio. È stato un umorista, un disegnatore, si è formato sulle colonne del Marco Aurelio, che prima aveva tenuto a battesimo Federico Fellini e tanti altri, quindi è un artista completo e che ha ancora molto da dire.
Una gavetta di quelle belle lunghe, con un sacco di buoni maestri naturalmente, e quindi decisamente una figura che forse adesso è difficile ritrovare, almeno in questi termini. Comunque parliamo sempre di Scola e in particolare del suo modo di raccontare l'Italia nelle sue pellicole. Si parla sì di commedia all'italiana, ma forse in certi casi addirittura è stretta questa definizione. Come ha raccontato Scola l'Italia di tanti tanti anni?
Intanto Scola ha attraversato, proprio nel suo percorso esistenziale, prima ancora che artistico, ha attraversato diciamo tutte le fasi più importanti del Novecento. Lui stesso ricordava che il film Una giornata particolare gli era stato ispirato da un ricordo di infanzia, la visita, la celeberrima e famigerata visita di Hitler in Italia, quindi un ricordo personale come molti altri film nel caso di questo regista. E diciamo che appunto, come diceva lei, la definizione di regista della commedia italiana è oggi oggettivamente riduttiva, perché si è formato su quel genere importantissimo, un genere unico, forse irripetibile nella storia del cinema mondiale, ma ha saputo raccontare l'Italia appunto da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, ma soprattutto attraverso la piccola storia. Cioè la sua capacità maggiore probabilmente è stata quella di, è difficilmente eguagliabile, di raccontare la grande storia attraverso le vicende quotidiane di personaggi minori, marginali, dimenticati, invisibili. Questo è stato forse il pregio maggiore, e Una giornata particolare sotto questo aspetto, e C'eravamo tanto amati, sono forse l'esempio più alto, più riuscito di questa sua vocazione.
Ecco, rimaniamo in questo ambito perché è molto molto interessante. Io ci aggiungerei anche la famiglia, che in un certo senso fa esattamente lo stesso lavoro sull'arco di, non so, 60 anni o giù di lì. E il rapporto con la storia pare essere una delle molle più importanti nell'opera di Ettore Scola. Raccontare cosa succede nella storia è al centro della sua attenzione.
Sicuramente la storia italiana, ma anche con riferimenti al contesto internazionale, è uno dei motori dell'ispirazione di Scola, spesso coadiuvato, come sappiamo, da due maestri della sceneggiatura come Aggi e Scarpelli. E sicuramente c'eravamo tanto amati, la famiglia ci riportano un po' a questa dimensione, la volontà del regista di coniugare le vicende personali, familiari, amorose, sentimentali con la grande storia, con la quale poi si intrecciano, perché le vicende, per esempio, dei protagonisti di C'eravamo tanto amati sono oggettivamente prima legate alla comune esperienza giovanile della Resistenza, poi alle trasformazioni che l'Italia subisce con la ricostruzione, il boom economico e infine la nuova stagione di speranza e di impegno dopo il 68. Quindi così come Una giornata particolare racconta, forse come pochi altri film, pur senza mostrarci gli aspetti politici di propaganda militare, racconta benissimo che cosa è stato il fascismo nella vita quotidiana, nella mentalità degli italiani. E poi c'è appunto questa importanza notevole che il regista dà alle figure femminili e ai marginali, ai vinti della storia. Pensiamo, tutti ricordiamo che in Una giornata particolare, appunto, c'è una casalinga, i protagonisti sono una casalinga e un ballerino omosessuale, ma già lo stesso Mastroianni permette Rocco Papaleo, dimostra, come dire, interpreta un personaggio che mostra una tolleranza verso queste minoranze come erano allora, attraverso appunto l'incontro con un giovane negli Stati Uniti da emigrato. Quindi ci sono tante vicende che Scola vuole come dire, riproporre agli italiani in una maniera diversa, ma sempre legando il passato con l'attualità e con un futuro possibile.
Domanda secca: c'è qualcuno che ha raccolto il testimone e che adesso sta raccontando al cinema la realtà italiana, non solo, insomma, soprattutto italiana, con questo spirito, con lo spirito di Scola?
Diciamo che nessun regista, come dire, ama essere assimilato ad altri, ma possiamo dire che per quanto riguarda almeno l'attualità, le dimensioni più profonde dell'Italia, sicuramente Paolo Virzì e Riccardo Milani sono i registi che hanno forse la mano più felice, quelli che sanno soprattutto raccontare l'Italia anche attraverso la provincia, perché poi spesso l'Italia profonda non è quella delle metropoli, non è quella che appare, diciamo, sui media nelle prime pagine, ma è l'Italia che vive ogni giorno le ansie, le difficoltà, le speranze, le attese, quindi è di un futuro diverse. Sotto questo aspetto sicuramente Virzì e Milani sono anche, diciamo, i più convinti nel perseguire questa strada, con esiti non sempre paragonabili a quello di Scola, ma sicuramente con esiti importanti. Quindi, diciamo, il seme è stato gettato, anche se quella stagione che ha vissuto Scola, che ha vissuto Dino Risi, che ha vissuto Germi, è per certi versi irripetibile, perché non c'è più quell'Italia e forse non ci sono neanche quei grandi attori di cui hanno potuto disporre.
Però noi possiamo andare almeno a rivederli, questi film, che sono sempre delle meraviglie. E quindi ringraziamo Paolo Speranza, critico cinematografico.
Grazie a voi, grazie.
E ricordiamo anche autore di un bel libro su Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, per la casa editrice Gremese. Paolo Speranza, grazie mille per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi e buon proseguo. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie.
Rusty old roses.
Shades of Red, le sfumature del rosso, con questa bella combinazione gallese brasiliana, Carwin Ellis, Rio 18, Nina Miranda. E adesso ricordiamo ancora un grande chitarrista che ci ha lasciato proprio poche ore fa, l'avrete capito, stiamo parlando di Ralph Towner, che qui ascoltiamo con un suo gruppo, gli Oregon, questa Take Heart del 1997.
Thank you.
mistero e terrore. Buona parte della storia di oggi ruota attorno a queste due parole, soprattutto il mistero. Partiamo dalla fine. La cronaca riporta che il protagonista del nostro racconto viene trovato in stato di semi-incoscienza con vestiti che non sono suoi, in una città in cui non dovrebbe essere, e l'unica cosa che riesce a farfugliare è un nome, misterioso pure quello, nel senso che non si riesce a collegarlo ad una persona reale, in carne ed ossa. Trasportato in ospedale, entra in coma ed è così che passa 4 giorni prima di spirare. Le illazioni si sprecano, attacco di cuore, epilessia, sifilide, meningite, persino la rabbia, ma niente. Non sappiamo cosa lo porta alla tomba. Il nostro protagonista non è un santo e non sempre si fa ben volere, ma anche partendo da questa premessa fa comunque strano pensare che il tuo esecutore testamentario, il giorno dopo la tua morte, scriva sotto falso nome un elogio funebre che suona così. È morto ieri, molti saranno sorpresi da questo annuncio, ma pochissimi ne saranno davvero addolorati. Alla faccia dell'elogio. Tra i pochissimi addolorati ce n'è uno che posa una bottiglia di cognac e 3 rose sulla sua lapide non una volta, non 2 volte, ma per ben 60 anni consecutivi. Chi è questo ammiratore? Ovviamente è un mistero pure questo. In altri casi i misteri sono creati ad arte dallo stesso protagonista, come quella volta che racconta di un uomo che un certo giorno salterà da una torre per poi volare con la macchina volante fino ad un faro lontano 4 chilometri. Quando l'occhio casca su quel certo giorno, ti sorge il dubbio che il nostro non sia poi così folle come viene descritto e che anzi ci faccia un po', perché quella data è il 1° aprile. Ogni tanto romanza un po' alcune parti della sua biografia, tipo quando parla di un fantomatico viaggio in Russia, che non risulta da nessuna parte, per di più in un periodo della sua vita documentato in grande dettaglio. Per la cronaca, all'epoca era sotto le armi. Non sembra, ma dietro quello sguardo pensoso, secondo alcuni angosciato e o angosciante, ogni tanto c'è anche il gusto dello scherzo e a volte dello sberleffo. Con le parole se la cava piuttosto bene, tanto che ne fa il suo mestiere e, non è uno scherzo, è il primo in assoluto a farlo. Non solo, è il primo a scrivere quello che noi oggi comunemente chiamiamo un giallo, con a protagonista un investigatore dal nome francese. Suona familiare? È considerato il padre delle horror stories, delle storie de paura, ma è stato anche un brillante scrittore satirico, un poeta raffinato e un critico letterario dal pennino velenosissimo. Queste e mille altre cose è stato il protagonista della nostra storia, nato proprio il 19 gennaio, come oggi, di qualche anno fa, il 1809. E quindi, rinnovando una tradizione durata ben 60 anni, che si è interrotta per la cronaca nel 2009, portiamo simbolicamente 3 rose sulla sua tomba e alziamo un calice alla memoria di Edgar Allan Poe. Baby, Io, bella voce, molto soul, anche il titolo insomma lo dice, Up for Soul. Piccola curiosità, in realtà questo è un cantante che viene dalla Francia, però è molto molto credibile, molto bravo, l'abbiamo appena ascoltato in questo pezzo che è fresco fresco. Allora, a proposito di voci, vediamo di andare a Milano perché c'è una mostra molto interessante e accessibile, è ingresso libero fino al 25 gennaio, quindi mancano pochi giorni per la chiusura. 50 e 50 è la mostra con cui alla Fabbrica del Vapore di Milano Radio Popolare celebra oggi il suo mezzo secolo di attività. Mezzo secolo, 50 anni, durante il quale la storica emittente del capoluogo lombardo è nata e cresciuta naturalmente, divenendo una vera e propria comunità di riferimento composta da redattori e da ascoltatori che ne incarnano identità ed animo. Insomma, è proprio uno di quei modelli che travalica proprio i confini, perché in effetti è conosciuta anche dalle nostre parti. A raccontarci di questa iniziativa questa sera abbiamo in collegamento con noi Daniele Bernardi, attore e autore, ma soprattutto in questo caso nostro collaboratore per quel che concerne il panorama culturale milanese. Benvenuto Daniele.
Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Allora Daniele, recentemente hai visitato la mostra appunto con cui Radio Popolare festeggia la sua lunga storia. Tu sei ticinese ma vivi regolarmente ormai da tanto a Milano. Cosa rappresenta per un abitante della metropoli meneghina la presenza di questa emittente indipendente?
Ma guarda, per rispondere a questa domanda mi piace farlo con una piccola storia che riguarda mia figlia. A casa nostra, a Milano, mia figlia Agata, che oggi ha 9 anni e mezzo, è sempre stata abituata a sentire, oltre la radio televisione svizzera, Radio Popolare, della quale noi siamo anche sempre stati dei sostenitori, e quindi ha sempre conosciuto tutte le trasmissioni che l'hanno spesso divertita, interrogata, dal Demone del Tardi a Considera l'Armadillo. Però un giorno Agata, quando ha cominciato le scuole elementari, attorno ai 7 anni o poco più, ha iniziato a lamentarsi del fatto che radiogiornale mandasse sempre cattive notizie. E allora lo chiede una volta, lo chiede due volte, mi domanda: ma perché il radiogiornale continua a mandare cattive notizie? Io dico: va bene Agata, senti, facciamo una cosa, scriviamo alla direzione di Radio Popolare chiedendo spiegazioni. Allora Agata si mette e scrive una lettera al direttore di Radio Popolare, che allora era Alessandro Giglioli. Io faccio incursione in redazione in via Olearo, che tra l'altro è accanto alla scuola dove va mia figlia, dico: c'è una lettera per il direttore da parte di mia figlia. Dicono: benissimo, la lasci sulla scrivania, sicuramente la leggerò. tempo, 2 giorni, arriva nella buca delle lettere una busta per Agatha. Lei la apre, se la legge in silenzio in un cantuccio del cortile interno dell'abitazione, e in questa lettera c'era scritto: Agatha, la prima buona notizia sei tu. Perché già così piccola ascolti Radio Popolare. Ed è vero, noi spesso raccontiamo di violenze, di guerre, di ingiustizie, ma lo facciamo perché persone come te lottino per un mondo migliore. E quindi Agatha, la storia finisce qui, poi Agatha ha portato la lettera a scuola, la letta ai compagni con non poco orgoglio, però questo dà bene l'idea di che tipo di rapporto Radio Popolare instaura con la cittadinanza, cioè per il cittadino ascoltatore, spesso sostenitore di Radio Popolare, è un'entità a cui rivolgersi, con cui crescere, con cui interrogarsi, con cui fare comunità, cioè è una comunità culturale, umana, che fa sentire anche meno sole le persone in cui, in un mondo ormai dove oltre che essere sempre più difficile vivere, risulta difficile sorridere, e va detto che il sorriso è sempre stato una delle componenti centrali di Radio Popolare. E per dire un'ultima cosa, ad esempio, se durante il lockdown non ci fossero state trasmissioni come A Casa con Voi, dove Disma Pestalozza si collegava con gli altri redattori dalle abitazioni regalando momenti di leggerezza, ecco, sicuramente la zona rossa sarebbe stata ancora più dura di quanto non fosse.
Ecco, Daniele, veniamo ora alla mostra. In che cosa consiste e come è strutturato l'allestimento?
Ma la mostra è strutturata attraverso quelli che potremmo definire 5 momenti, e per cominciare citerei subito una bellissima installazione a firma di Studio Azzurro che troviamo al primo piano, dove di fronte a uno schermo sul quale scorrono a caso, seguendo la logica dell'immagine delle stazioni radiofoniche, gli anni di vita di Radio Popolare dal 1975 al 2025, e posandosi ogni volta su un anno diverso, sullo schermo appaiono video, interviste, fotografie, immagini che raccontano gli eventi di cui questa radio è stata fatta, cito a caso, dalla presa di contatto durante la guerra dei Balcani con le radio amatoriali per raccontare il conflitto dall'interno, a dietro le quinte delle campagne di abbonamenti dove tutta la redazione si inventa quelle che sono queste canzoni assolutamente esilaranti per sostenere la radio. Dopodiché vi è sempre nello spazio di ingresso una serie di 60 ritratti fotografici dedicati ai lavoratori di Radio Popolare, sono fotografie a firma di Lula Pozzo, e in altre 2 sale vi sono ancora un'altra serie di fotografie d'archivio che ci mostrano tutto quello che di una radio di solito non si vede, cioè tutto quanto, perché della radio non vediamo mai niente, quindi facce, luoghi, incontri, persone, rapporti. E infine c'è un piano superiore dove troviamo una lunghissima cronologia illustrata che passo passo ci racconta tutta l'avventura storica di Radio Popolare dai suoi esordi ad oggi, ed è veramente interessante e incredibile rendersi conto come la storia di un media indipendente, anche e soprattutto la storia di un paese, non va dimenticato quando nasce Radio Popolare, nasce in un momento decisivo del dopoguerra, siamo in pieni anni di piombo, riunisce attorno a sé in forma di cooperativa praticamente tutta la sinistra extra parlamentare dell'epoca, da Lotta Continua ad Avanguardia Operaia, e seguendo questo serpentone sono appunto moltissimi i fatti su cui si posa l'occhio, dalla pratica del microfono aperto che Radio Popolare non ha mai abbandonato, invitando gli ascoltatori a dire quello che pensano in diretta. Troviamo la cronaca dell'assassinio di Fausto e Iaio, i 2 giovani del Leoncavallo uccisi a 2 giorni dall'attentato Moro, per non parlare poi di interviste storiche come quelle a Vallanzasca in fuga o al neofascista Stefano Delle Chiavi.
Ecco, Daniele, proprio non per da concludere,
un'ultima cosa, va ancora detto che oltre a questa parte c'è ancora un ulteriore grande tavolone su cui sotto vetro troviamo ancora centinaia di migliaia di cartoline, fotografie, flyer che appunto mostrano sempre questo enorme dietro le quinte di Radio Popolare.
E la mia domanda era proprio alla fine su, insomma, qual è stata la cosa che ti ha colpito di più, l'immagine, che cosa ti porti a casa di questa mostra?
Ma è veramente difficile fare una scelta, perché è una miriade di fatti quelli che uno può vedere, però se dovessi portarmene via uno credo che sceglierei Le cronache del 2001 del G8 di Genova, dove oltre a aver fatto servizi praticamente quasi in presa diretta durante i fatti della Diaz, i fatti di sangue della Diaz, Radio Popolare fu anche addirittura una bussola d'aiuto ai manifestanti e agli attivisti in fuga durante gli scontri violenti di cui purtroppo conosciamo gli esiti.
Ecco Daniele, ricordiamo allora la mostra, che è ancora aperta fino al 25 gennaio, 50 e 50, e si trova alla Fabbrica del Vapore di Milano.
Alla Fabbrica del Vapore.
Perfetto, grazie mille Daniele Bernardi e alla prossima, penso che sarà abbastanza presto perché ci sentiamo spesso in cappa. Ciao Daniele.
Benissimo, grazie, buona serata.
Fuori al buio, Out in the Dark, con Jeff Tweedy, cantante leader del gruppo Wilco, qui da solo, l'abbiamo ascoltato con un pezzo proprio dall'ultimo album, Twilight Override. Siamo arrivati all'appuntamento con il nostro K e Spalla e questa sera abbiamo con noi Damiano Realini. Benvenuto Damiano.
Buonasera Sergio, buonasera a tutti.
Allora, oggi torniamo a parlare di un argomento che ci ha occupato per tanto, tanto tempo purtroppo, e lo facciamo appunto con un angolo un po' particolare.
Sì, innanzitutto vorrei usare il tono adeguato, ecco, quindi perdonami se parlerò anche con una certa lentezza, ma preferisco calibrare le parole per non sembrare irrispettoso. Quindi sì, io vorrei tornare con questo capo e spalla sulla tragedia di Crans-Montana, che anche le persone, come dire, più razionali in fondo sono state tentate di inquadrarlo, di interpretarlo come un oscuro presagio dell'anno che verrà. Sono state spese tante parole in queste settimane di più ambiti, quindi in ambito giuridico, in ambito politico, anche sociologico, però io mi vorrei soffermare invece su un'immagine singola che mi ha colpito e che ai miei occhi risulta essere l'immagine iconica della tragedia. Non so, tra l'altro, se poi sarà questa l'immagine che la storia sceglierà come emblema della tragedia di Crans-Montana, ma a me ha colpito profondamente e presto la descriverò. Prima però vorrei ricordare che ogni tragedia del passato, tragedie che hanno indignato e commosso e quindi che hanno mosso i sentimenti del villaggio mondo, tutte queste tragedie hanno consegnato all'immaginario collettivo una fotografia iconica, capace per certi aspetti di catturare l'essenza di un evento storico ed epocale. Sono quegli eventi che segnano un prima e un dopo. Gli esempi davvero non mancano. E diversi, tra l'altro, hanno a che fare proprio col fuoco. Un'immagine iconica ci proviene dal Vietnam, la bambina ustionata che corre terrorizzata. Fuoco c'era anche sulle Torri Gemelle, quando quella disgrazia ha consegnato questa immagine di un uomo che cade dalle Torri Gemelle. Fuoco c'era nella galleria autostradale del San Gottardo. Ma sono tante le immagini davvero che evocano dei passaggi storici. Per esempio, a me una che mi aveva scioccato tantissimo era una bambina denutrita in Africa e alle sue spalle l'immagine che incombeva di un avvoltoio. Oppure, vabbè, ci ricordiamo Tank Man, così è passata alla storia quell'immagine di quell'uomo che da solo ferma, alla busta della spesa in mano sembra, e ferma una colonna di carro armati nei giorni della repressione di piazza Tiananmen. Ora, a me non è che importa adesso sapere se l'immagine di cui parliamo oggi è stata prodotta da un fotoreporter o no. In realtà no, è un'immagine che proviene da un filmato, è un fermo immagine, è un frame di un filmato che è stato prodotto da questi ragazzi nella discoteca della Constellation. Ecco.
E allora appunto arriviamo a questo punto a descrivere questa immagine. Uno forse se la può immaginare, ma sì, meglio se la raccontiamo proprio.
Quell'immagine in cui si vedono i ragazzi che stanno festeggiando, sono al piano inferiore del locale Constellation e sono pigiati uno contro l'altro. C'è chi tiene un telefono cellulare in mano, invece in questa selva di braccia c'è chi alza sopra il loro testa una bottiglia di champagne e sappiamo su queste fontanelle, queste scintille sopra le loro teste. L'avrete sicuramente vista, l'atmosfera ovviamente è di festa, eppure nella stessa immagine, nello stesso momento, già si intravede aleggia sopra le loro teste, annidata tra i triangolini in gomma piuma, questi pannelli fonoassorbenti, la morte che verrà. Mezzo metro quadrato di pannelli sta iniziando, insomma, a prendere fuoco. E così nella stessa immagine, nello stesso istante, vediamo in basso la gioia di giovani vite che stanno festeggiando al futuro, alla loro vita, e poco sopra di loro c'è tutto il contrario. C'è ciò che capovolge tutto, in fondo è quel fuoco che diventerà indomabile. Si intravedono questi pannelli che cominciano a prendere fuoco. Quindi sono due dimensioni, sono distanti antitetiche, una sembra il negativo dell'altra, insomma finiscono per condividere lo spazio di un'unica immagine e come la stessa immagine c'è un cosmo, quindi una situazione ordinata che si trasformerà poi in un caos di mestizia. Ovviamente a creare il ribaltamento c'è stata questa scintilla, una causa minima se ci pensiamo, che poi ha generato delle conseguenze che si protrarranno anche nei decenni. Ovviamente quella scintilla nulla avrebbe potuto se ci fossero state tutte le misure di sicurezza adeguate, se il locale non fosse stato affollato, se ci fossero stati gli estintori, se non fossero stati applicati dei pannelli così scadenti e così cheap, questi pannelli fonoassorbenti. Ovviamente sarà poi l'inchiesta a stabilire tutte le responsabilità degli adulti e del loro mondo. Uso un termine un po' forte, un po' ogni tanto schifoso, no? È fatto di sotterfugi, di imbrogli, sempre tesi in fondo a lucrare qualcosa in più, qualche franco in più. E che hanno messo i ragazzi in una situazione di pericolo.
Una delle domande che spesso abbiamo sentito, Damiano, è questa: come mai questi ragazzi, molti ragazzi, di fronte alle prime fiamme non sono scappati ma si sono messi a filmare il mostro che stava crescendo, il fuoco, con i loro telefoni cellulari, così come si intuisce nell'immagine di cui stiamo parlando? Perché, secondo te?
Beh, direi che innanzitutto non è colpa loro, i ragazzi non sono scappati, è un po' responsabilità degli adulti, siamo noi che abbiamo messo i telefoni cellulari, queste protesi cognitive in mano ai ragazzi, trasformandoli in sorta di cyborg, lo siamo un po' tutti, devo dire, e così diciamo che più dell'istinto atavico di sopravvivenza, cioè che di fronte alla percezione del pericolo è opportuno scappare, loro hanno attivato quelle protesi e quindi ha prevalso, almeno direi nei momenti iniziali, l'istinto recentissimo di rivolgersi alla tecnologia, forse perché per loro vedere il mondo, che può essere anche pericoloso, un mondo fatto di fuoco, di una possibile morte che verrà, passarlo attraverso il filtro dei loro telefoni cellulari, dell'immagine, significa quel mondo domarlo un po', come dire, sintetizzarlo in un appiattimento anche che dalla tridimensionalità poi porta alle due dimensioni. È un mondo che fa meno paura, forse, se passa attraverso il filtro del cellulare. Va anche detto che quindi i ragazzi veramente non vanno colpevolizzati. Io ho sentito dire sono stati imprudenti, dovevano stare attenti. Ora ricordiamoci che le vittime erano giovanissimi, esseri umani in crescita. Io ho sentito la trasmissione del collega Gianluca Nicoletti, che ha interpellato un neuropsichiatra infantile, e lui diceva che è nella natura cognitiva e neurobiologica ancora immatura dei ragazzi, insomma, non essere pienamente in grado di analizzare certe situazioni, cioè il giudizio critico, quello che viene definito anche il problem solving, non appartiene ai ragazzi, perché non hanno ancora un cervello sviluppato come il cervello degli adulti. C'è poi l'alcol, ovviamente, che smorza gli allarmi, e ci sono le dinamiche anche della festa e del gruppo. C'è una festa, perché cosa dovrebbe andare storto? Quindi, appunto, ripeto, le reazioni dei ragazzi non è da colpevolizzare, semmai è proprio il contesto prodotto dagli adulti, e quindi non sorprendiamoci se si sono messi a filmare invece che scappare. Quindi direi, per concludere, che nella cenere di Crans-Montana è rimasta anche questa immagine digitale di cui abbiamo parlato oggi, che io non so se diventerà una delle immagini tragicamente iconiche di questo dramma, ma per me lo è stata.
Beh, diciamo che ha tutte le carte in regola effettivamente per rimanere nella memoria di tante persone. Damiano Realini, grazie mille per essere stato con noi in Capo e Spalla.
Grazie Sergio, grazie.
Sip of brandy when your soul is bare and you need to share your heart. I'm the words that'll hit you, that'll get you where you're going, so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song. Pick you up
become a man when your best friend died or helped you cry and finally turn them loose. I'm the words that'll hit you that'll get you where you're going so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song. Listen to riding in the radio all night long. I'm the words that'll hit you, that'll get you where you're going, so you never go there alone. I'm the melody glued to the memory that you can't shake when it comes on. I'm the part of you that you listen to riding in the radio all night long. I'm a song.
Appena sentito I'm a Song con Stephen Wilson Jr., un brano di qualche anno fa, del 2023. Siamo arrivati in conclusione di questa edizione di EK, quindi noi vi ringraziamo naturalmente per la pazienza, per l'ascolto, a nome di Martino Dont e Lucia Bentoglio, che hanno curato gli aspetti redazionali. Sergio De Laurentiis vi ringrazia e vi auguro una buona continuazione di serata.